Allora, la trasmissione di oggi cominceremo la lettura del Il Sentiero d'Oro. Prima però di fare la lettura del Sentiero d'Oro, volevo dare una risposta all'amica che mi diceva: ma chi non ricorda? Il non ricordare le cose, non ricordare da dove veniamo, non ricordare le cose che ci hanno messe in ginocchio. Bene, per questa amica li leggerò da Donne che corrono coi lupi la storia della loba. C'è una vecchia che vive in un luogo nascosto che tutti conoscono, ma pochi hanno visto. Come nelle favole dell'Europa occidentale, pare in attesa di chi si è perduto, di vagabondi e di cercatori. È circospetta, spesso pelosa, sempre grassa e desidera evitare la compagnia. Emette suoni più animaleschi che umani. Dicono che viva tra putride scarpate di granito nel territorio indiano di Tarahumara. Dicono che sia sepolta alla periferia di Phoenix, vicino a un pozzo. Dicono che è stata vista in viaggio verso il Monte Alban, su un carro bruciato, col finestrino posteriore aperto. Sta accanto alla strada, poco distante dal Paso, dicono, cavalca impugnando un fucile da caccia, insieme ai coltivatori verso Morelia, Messico. L'hanno vista avvicinarsi al mercato di Osaka, con strane fascine sulle spalle, ha molti nomi: la Wersera, la donna delle ossa, la trapera, la raccoglitrice, la loba, la lupa. L'unica occupazione della lupa è la raccolta delle ossa. Notoriamente raccoglie e conserva in particolare quelle che corrono il pericolo di andare perdute per il mondo. La sua caverna è piena di ossa delle più varie creature del deserto, il cervo, il crotalo, il corvo, ma si dice che la sua specialità siano i lupi. Striscia e setaccia le montagne e i letti prosciugati dei fiumi alla ricerca di ossa di lupo. Quando ha riunito un intero scheletro, quando l'ultimo osso è al suo posto e la bella scultura bianca della creatura sta davanti a lei, allora siede accanto al fuoco e pensa a quale canzone cantare. E quando è sicura, si leva sulla creatura, solleva su di lei le braccia e prende a cantare. Allora le costole e le ossa delle gambe cominciano a ricoprirsi di carne e le creature si ricoprono di pelo. La lupa canta ancora e quasi tutte le creature tornano in vita, con la coda ispida, forte, che si rizza. La donna selvaggia, scusate un attimo, e ancora la lupa canta e il lupo comincia a respirare. E ancora la loba canta così profondamente che il fondo del deserto si scuote, e mentre le canta il lupo apre gli occhi, balza in piedi e corre lontano giù per il canyon. In un momento della corsa, per la velocità della corsa medesima, o perché finisce in un fiume, o perché un raggio di sole o di luna lo colpisce alla schiena, il lupo ad un tratto è trasformato in una donna che ride e corre libera verso l'orizzonte. Così si dice che se vagate nel deserto ed è quasi l'ora del tramonto e vi siete un po' perduti e siete stanchi, allora siete fortunati, perché forse la lupa può prendervi in simpatia e mostrarvi qualcosa, qualcosa dell'anima. Questa è la loba. La loba è quella donna, quegli esseri umani che ricordano il passato, che sanno mantenere il ricordo su ciò che ha prodotto il presente e sanno costruire il futuro trasformando il presente. La loba raccoglie le ossa che un giorno furono esseri umani che potevano tentare di costruire il loro futuro, le mette insieme e cerca di dare una possibilità, cerca di ricostruire ciò che è andato perduto, cerca di fare in modo che la vita non si spenga. Quando l'orrore dei cristiani alzava i roghi, quando i macellai dei crociati ammazzavano milioni di persone, c'erano sempre dei piccoli uomini che cominciavano a costruire il loro futuro, che cercavano di ricostruire il mondo che andava distrutto. Bene, questi uomini, queste donne, sono la loba. Hanno il ricordo di ciò che fu e hanno la possibilità di ricostruire il futuro. E quando loro cantano, le ossa riprendono forma. E lo spirito delle persone comincia a vibrare e a dilatarsi. Questo è il non ricordare. Il non ricordare significa non sapere per perché si fanno le cose, significa non sapere perché si costruisce il potere di essere, significa distruggere la propria esistenza. Non ricordare è una delle cose peggiori che possono esistere. Ebbene, la loba ci permette di ricordare, la loba ci permette di andare ad abbeverarci alla sua fonte. Lei è la fonte della vita e a quella fonte possiamo riprendere il cammino verso la libertà. Come cammino verso la libertà lo possono riprendere tutti quei cattolici che si sono messi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e che si stanno accorgendo di aver sbagliato percorso nella loro esistenza. Questa è la loba. Spero di essere stata chiara per l'amica. E l'unica cosa che io non posso fare è parlargli del vaso di Pandora, perché mi sono venute in mente talmente tante cose che non la smetterei più. Cioè, c'è molte cose da mettere in ordine. E per quanto riguarda poi amore, psiche e tutta l'altra mitologia greca, io non è che sia molto ferrato in mitologia greca, comunque qualcosa potrei lavorarci sopra. Bene, adesso che vi ho letto per l'amica la storia della loba, che è tratta dalle donne che corrono coi lupi, della Clarissa Pincola Estes di Frassinelli. Ripeto, a me le storie di questa mi piacciono moltissimo e mi piace moltissimo l'ottica attraverso le quali le scrive. Ciò che io non sono molto d'accordo è sulla sua analisi antropologica, ma è un conto essere apprendisti stregoni, è un conto essere dei cristiani che cercano di dilatare se stessi cercando delle cose diverse da quelle che il loro Dio gli ha insegnato. Sono cose diverse. Ed ora prendiamo la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi tratta di un libro che è Il Sentiero d'Oro. Che cos'è Il Sentiero d'Oro? Il Sentiero d'Oro è la lettura attraverso la stregoneria delle immagini dell'antica Roma. Come nasce questo libro? Allora, il libro nasce in modo molto strano. Nasce da un sogno ricorrente che io avevo e che era quello di trovarmi nella biblioteca del Primiero e di cercare un libro molto antico. Bene, io in quei tempi, ancora sto parlando di circa una decina di anni fa, frequentavo i MER e andavo a fare le vacanze di MER. E praticamente Primiero rappresentava il paese centrale di quella vallata e quella biblioteca rappresentava qualcosa in cui io cercavo e trovavo un libro molto antico. In realtà dopo non ho più frequentato la Valle del Primiero, sono andato a frequentare l'altipiano di Asiago. E effettivamente sull'altipiano di Asiago ho trovato un libro che mi ha fatto comprendere alcune cose reali del libro dell'Anticristo, cioè alcune cose del libro dell'Anticristo. Cioè, diciamo che nel mio percorso è stata messa dentro un'ottica diversa. Qual era l'ottica che mi ha messo dentro il libro, l'altipiano di Asiago? Mi ha messo dentro il fatto che le linee di tensione che ci circondano hanno una loro coscienza, hanno una loro consapevolezza, sono vive, sono degli dèi esattamente come me. Se io prima ritenevo che la Terra fosse una divinità che camminava con me, il Sole una divinità che camminava con me, cioè una coscienza divina, ebbene, sull'altipiano di Asiago ho visto che anche le linee di tensione che prima pensavo mute erano invece delle coscienze, avevano una loro volontà e delle loro determinazioni. E allora ho fatto una ricerca su questo e nella biblioteca di Asiago ho trovato un libraccio che si potete tranquillamente trovare dappertutto, che mi ha dato il via a quello che poi sarà il Sentiero d'Oro. Praticamente mi ha dato un elenco di divinità che io ho ritrovato nelle linee di tensione. Ebbene, io ho scritto il libro antico che in realtà dovevo andare a trovare nella biblioteca del Primiero. Cioè, io ho scritto esattamente ciò che dovevo trovare. E dalla lettura di quelle immagini della religione romana viene fuori una visione diversa di quella che è la religiosità pagana. Infatti fu da allora che io divenni pagano. E vi salto dal libro del Sentiero d'Oro la premessa, che è molto lunga, prenderebbe quasi tutta la trasmissione. Niente, vi leggerò le prime considerazioni, una piccola precisazione e alcune immagini della religione romana viste dal punto di vista della stregoneria. Queste immagini sarebbero Terminius, Silvano, Fauno e Fauna, forse anche Fatto. Adesso vediamo a che livello riesco ad arrivare con la serata. Allora, il sentiero d'oro. Prime considerazioni. Pensare un sistema magico-religioso antico con gli occhi di chi è nato, vissuto, educato nell'attuale sistema religioso è tale da snaturare il sistema religioso studiato. Quando gli imbecilli guardano gli uomini, considerano le loro azioni dal punto di vista dell'imbecille e non sono in grado di assumere il punto di vista degli uomini, che implica la soggettivizzazione di un'oggettività a loro talmente estranea da risultare incomprensibile, assurda, imbecille. Essi appiattiscono tutto al loro livello, unico livello nel quale possono esercitare la comprensione dell'esistente o dell'esistito, in quanto soltanto quel livello coincide scusate, col proprio essere. Se costoro sono adoratori di un Dio, presumono che tutti abbiano sempre, comunque ed in ogni circostanza, adorato un Dio, perché essi, esseri vuoti, non concepiscono nessun'altra relazione fra se stessi e la loro divinizzazione. Piegano i mutamenti e le circostanze alla loro natura, negando l'esistenza di tutto ciò che con quella natura non coincide. Usano il termine primitivo o selvaggio col disprezzo di chi, considerandosi creato ad immagine e somiglianza del proprio Dio, disprezza chiunque si rapporta in modo consapevole col mondo circostante. Disprezzano chi non condivide le loro paure e le loro fobie e non sono in grado di considerare il processo storico e coercitivo che queste paure ha costruito. Finalizzano il loro fare al servizio di cose ed esseri estranei alla loro persona, anche quando coerciscono e violentano esseri per la soddisfazione dei propri bisogni più o meno depravati. Essi, creati da un dio assassino, nascono senza coscienza e senza conoscenza. Pertanto, non possono riconoscere altro che esseri viventi. Coscienza, pertanto non possono riconoscere coloro che esistono vivendo coscienti e consapevoli nel mondo circostante. Gli adoratori del Dio devono distruggerli, distruggere la loro coscienza e la loro consapevolezza, distruggerne il ricordo, unica condizione attraverso la quale esaltare la loro impotenza e la loro ignoranza. Distruggerli significa uccidere, finalizzando l'assassinio a rattrappire la coscienza e la consapevolezza sviluppatasi in quei popoli. Ridicolizzano il credo degli uomini e il loro sapere, approfittando che costoro non fanno di quel sapere e di quella conoscenza una merce da barattare. Così facendo, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra distruggono ogni possibilità di sviluppo della conoscenza all'interno della natura da parte dei popoli per poter smerciare l'impotenza e le fobie del loro dio assassino. Precisazione. La religione dell'antica Grecia è stata indicata non in quanto elemento in sé, ma come strumento nelle mani del potere di avere per allontanare gli esseri umani del sistema sociale dalla relazione fra sé e il circostante. Non si mette in discussione il valore delle immagini della religione greca e la loro formazione, ma l'uso che il potere di avere ne ha fatto per sviluppare se stesso nella storia romana. E adesso veniamo alle immagini della religione romana. La prima immagine che trattiamo è Terminius. Io uso termini sia latini che italianizzati o italiani italianizzati indifferentemente. La scelta è mia, è soggettiva ed è indiscutibile. Terminius è il punto di arrivo, il termine. Un essere percorre una via e nel percorrerla concentra il proprio volere, la propria volontà, la propria energia fino a giungere allo scopo voluto, fino a risolvere la contraddizione che l'indusse a percorrere tale via. Quando giunge o si giunge al termine, c'è il rilassamento. L'energia che l'essere ha concentrato e compattato si distende lasciando il proprio segno. Nel percorrere quella via, nel compattare quell'energia, egli si è trasformato e, giunto al termine, può contemplare la propria trasformazione. Termine è il punto di arrivo di un processo di trasformazioni. Termine è il confine del campo fin dove si può camminare senza calpestare i diritti dei vicini. Termine è il fine della sequenza dei mutamenti da dove si contempla il percorso fatto. Tutto ciò che è in mutamento sfocia in termine, un punto nel quale quella serie di mutamenti cessa per far partire una nuova serie di mutamenti per giungere ad un nuovo termine. Termine, in un modo o nell'altro, in una forma o nell'altra, in un'esistenza o nell'altra, esiste sempre fin tanto che esiste il mutamento. Termine ha una propria energia, l'energia degli esseri che producono o subiscono i mutamenti. Termine ha una propria coscienza, la coscienza degli esseri che producono, subiscono o concorrono il mutamento. Mutamento essi stessi è proprio perché mutati coscienti di essere mutati della quantità di mutamento ottenuto dal raggiungimento di termine. Termine non può avere né padroni né limitazioni. L'essere diviene termine, terminando la sequenza dei mutamenti. Diviene termine diventando eterno, diventando uno con l'universo. Termine è immenso come l'universo. Termine è il fine dei mutamenti dal più piccolo essere alle grandi concentrazioni stellari, trasformazioni dell'universo nel suo divenire. Termine è il tempo scandito dai mutamenti e della loro direzione. Termine è il principio speranza che aleggia nel cuore e nei sensi degli esseri. Chi guarda a termine con ansia di giungervi, altro non può vedere che quel fine muoversi e vibrare, mutando in continuazione. E quando lo vede tendere animo, energia, tendini, nervi e volontà, o al contrario, lasciarsi andare alle condizioni dell'esistente, o farsi divorare da un termine a cui non si è stato in grado di imporre il proprio volere. Termine è là, in moto, ed osserva gli esseri di ogni specie che tentano di raggiungerlo attraverso le mutazioni. Non è né benevolo né malefico, non gli frega nulla degli esseri, sono costoro a determinare il proprio principio speranza e dei loro sforzi. Ha coscienza solo fin tanto che ci sono i mutamenti e fin tanto che gli esseri percorrono il proprio sentiero per giungere ad un fine, qualunque essere, qualunque fine. Continuerà ad esistere fin tanto che gli esseri alimentano la speranza di raggiungere il loro fine. Dall'esistenza di termine, gli esseri trarranno energia ed incoraggiamento per organizzare e giungere al loro fine. La tensione degli esseri proiettati verso il fine alimenteranno la forza di termine. Per questo termine è più potente di Giove, e per questo non è disponibile sul Campidoglio a cedergli il posto. Egli rappresenta il fine dell'esistenza a cui anche Giove deve sottostare se vuole progettare il proprio esistere. Terminios si erge sotto il cielo, nel tempio di Giove sul Campidoglio, dove il suo santuario era incluso, si aprì il tetto affinché egli fosse direttamente sotto il cielo. Questo perché termine è il divenuto di tutti gli esseri e la loro tensione verso il futuro, e fra tutti gli esseri l'universo ha la tensione più grande verso il suo termine. Bene, adesso abbiamo letto anche termine e vediamo un attimo Silvano. Silvano è un'altra coscienza della religione romana. Vi ricordo che tutte le divinità della religione romana sono state distrutte dal cattolicesimo, cioè il cristianesimo ne ha distrutto completamente il ricordo. L'unica cosa che è rimasta del ricordo è quanto ci è rimasta dagli ultimi scrittori, dagli scrittori dell'impero praticamente. Bene, prima di cominciare Silvano, un attimo solo di pausa, un attimino. Ci sono un po' di disturbetti qua in regia oggi, non so perché, prima non c'erano e subito dopo sono arrivati. Vediamo Silvano. Silvano, un insieme produce un effetto qualora quell'insieme interagisca attraverso una sequenza di contraddizioni, mutamenti, adattamenti soggettivi con l'oggettività espandendosi. Quell'effetto è una forza che si erge maestosa davanti a chi, alterando la percezione sottratta al pensato della ragione, la guarda e vi si rapporta. Specificità coscienti di un essere più maestoso, col quale non potendo abbracciare per intero, ci si rapporta con una sua parte funzionale. A questa parte si attribuisce la capacità di libero arbitrio, in quanto questa si adatta all'oggettività incontrata, modificandosi. Qual è la quantità dell'esistente che un essere umano è in grado di abbracciare rapportandovisi fino a contemplare la numenia? La consapevolezza di poter abbracciare le coscienze circostanti consente di staccare l'attenzione da una concentrazione cosciente ad un'altra, ma al contrario la non consapevolezza nell'uso dell'attenzione porta questa a fissarsi su un unico aspetto dell'oggettività. Questa, cosciente di sé, viene isolata dall'insieme dell'attenzione del soggetto e con questa il soggetto stabilisce una relazione. L'essere si rapporta con l'oggettività in cui vive perché tale oggettività è in grado di soddisfare i suoi bisogni. Attraverso questa relazione, la specificità oggettiva che avvolge il soggetto nutre e si nutre del soggetto. Attraverso questa relazione il soggetto, immerso nell'oggettività, nutre e si nutre dell'oggettività stessa. L'oggettività entra in relazione col soggetto attraverso l'attenzione del soggetto. Come l'attenzione dell'oggettività nella sua continua ricerca di espansione e dialettizzazione stimola il soggetto ad aprirsi ad aspetti specifici dell'oggettività, così le scelte specifiche del soggetto, manipolando la propria attenzione, aderisce a questo o a quell'aspetto dell'oggettività. Silvano è l'essenza del bosco. Non di un bosco qualunque, ma del bosco che entra in relazione con l'essere umano. Il bosco è un insieme di esseri viventi che hanno in comune la tensione all'espansione e a questa tensione l'essere umano non è estraneo. Egli taglia il bosco e a questa azione il bosco si oppone rinnovando la propria crescita. Quando l'essere umano è discreto nel tagliare, il bosco lo rinvigorisce rinnovandolo, ma quando l'essere umano si trasforma in saccheggiatore, il bosco lo distrugge, costringendo l'essere umano a scelte tali da modificare, snaturando la sua natura attraverso la modificazione della sua coscienza e della sua consapevolezza. Il bosco era ed è la fonte della vita. Al bosco veniva tolto lo spazio per coltivare il campo. Dal bosco si otteneva legna, nel bosco e nelle sue vicinanze le greggi pascolavano. Il bosco è una coscienza estraibile dall'insieme, il bosco è Silvano nella sua relazione con gli esseri umani. Gli esseri umani in relazione col bosco sono essi stessi Silvani, parte di Silvano. Il bosco è vita, energia vitale libera. A questa energia gli esseri umani attingono e danno. L'essere umano cosciente di questo guarda il bosco con rispetto e al bosco chiede rispetto per se stesso. Il bosco risponde, Silvano risponde. Nessun essere umano è strano nel bosco quando egli stesso è bosco. Nessun essere umano è strano a Silvano quando egli stesso è Silvano. Silvano è il principio maschile del bosco, il seme attraverso il quale il bosco si riproduce. A Silvano le donne non piacciono, in quanto non gli piace la funzione socialmente imposta agli esseri umani femminili di fattrici di carne da lavoro o da macello. Aumentando questa, senza regole, né fini né limiti, si riduce lo spazio del bosco per nutrire la nuova prole, dando quasi nulla in cambio. Così facendo, si riduce e si trasforma la coscienza del bosco, si riduce e si trasforma la coscienza Silvano. A Silvano piacciono i pascoli, dove le greggi si nutrono e concimano, dove piccole piante possono crescere rigogliose. A Silvano piacciono i pastori discreti, passeggiatori di valli, concimatori di terre e distributori di semi. Il tentativo di trasformare Silvano nel Pam greco è una pessima operazione. Dargli una forma, una fisionomia allo scopo di indurre adorazione rappresenta un tentativo di mettere qualcuno sull'altare e qualcun altro in ginocchio. Di questo tipo di operazioni ne assisteremo a molte, con l'unico scopo di far dimenticare gli esseri umani la capacità di cercare il Dio che cresce dentro di loro, dando e rivendicando il diritto al rispetto. Silvano poteva essere invocato soltanto nella foresta, in quanto di questa era l'essenza e a questa gli esseri umani si rivolgevano per aver sostentamento. Da quando in Europa le foreste si sono ristrette per l'urbanizzazione e per il saccheggio dei cristiani, le voci dei Silvani si sono fatte sempre più flebili, anche se l'attenzione degli esseri umani non è venuta meno. Le foreste ricresceranno nonostante i saccheggiatori, e la coscienza Silvano tornerà ad espandersi. Quando un aspetto dell'oggettività con la quale l'essere umano si rapporta tende a restringersi, è l'essere umano che un po' alla volta si impoverisce. Quando questo avviene, l'essere umano si ritrova indifeso e subisce attacchi la cui natura non è in grado di capire né di pensare, in quanto appartengono a quella parte dell'esistente col quale ci si rapporta col fare, quotidiano e sistematico, non con le parole del pensato della ragione. E questa è la visione di Silvano. E adesso passiamo all'immagine di Fauno. Fauno è l'aspetto mobile di Silvano. Se Silvano è la numenia del bosco dei pascoli nel loro insieme di vita in espansione, Fauno è la numenia delle vite che si spostano, degli esseri animali, essere umano compreso. Sono gli esseri animali di cui l'essere umano è parte, nelle varie zone, delle varie specie, conosciute e sconosciute, che costituiscono un insieme funzionale all'espansione di quella vita specifica. Fauno è parte di Silvano, concentrando ed evidenziando in sé le caratteristiche proprie della specie animale e del loro fare all'interno dell'insieme in cui agiscono. Quando è paziente e lungimirante Silvano, tanto è sensuale e immediato Fauno. Silvano proietta sé. No, qui c'è qualcosetta che non va. Scusate un attimino solo, che qui c'è qualcosa che non va nell'impaginazione. Un attimo solo che sto guardando un attimo. Silvano proietta se stesso in tempi lunghi, mutamenti propri della foresta, a volte arretra per ricominciare ad avanzare, e il campo arato viene ben presto rioccupato dal bosco se non viene curato. Fauno è veloce e immediato come l'azione dell'essere cervo, dell'essere lupo, prolifico come l'essere coniglio, l'essere topo, l'essere lepre, paziente come l'essere lombrico, mutevole come l'essere batterie e l'essere virus, eccetera, eccetera. Egli è tutti costoro, e con costoro egli è l'essere umano in relazione col circostante. Cosa favorisce Silvano? Come tutti gli esseri favorisce se stesso, e attraverso questo favorisce i viventi in forma animale, esseri umani compresi. Non l'essere umano in quanto tale, ma l'essere umano in relazione con gli esseri animali di tutte le altre specie. Non l'essere umano distruttore, ma l'essere umano le cui mani sono al servizio di se stesso come elemento integrato nell'essere natura. La percezione di Fauno da parte dell'essere umano è direttamente proporzionale all'ampiezza del pensato della sua ragione relativa agli esseri animali che lo circondano. Quando l'essere umano guarda Fauno, scorge un essere le cui caratteristiche sono quelle che il pensato della sua ragione attribuisce alle singole specie di animali. Quando l'essere umano guarda Fauno, di quell'essere scorge le componenti delle specie animali che maggiormente lo colpiscono, attraendone l'attenzione. Quando un essere umano guarda Fauno, Fauno è ciò che l'essere umano vuole che questi sia, ma è solo apparenza ai suoi occhi. Ciao! Vediamo un attimo. Fauno è grande quanto gli esseri animali di quel bosco, di quel prato. Fauno è grande quanto gli esseri animali dell'intero pianeta. L'essere umano, anche quando è Fauno, non riesce ad afferrare Fauno come insieme. Solo il percorso per lo sviluppo della sua coscienza e della sua consapevolezza sono in grado, sospendendo il giudizio della ragione, di allinearlo a Fauno per ciò che è e non solo per ciò che gli appare. Vedere Fauno in forma di mezzo uomo e mezzo animale sta a indicare la relazione che, nonostante il pensato della ragione, l'essere umano ha col mondo animale. L'essere umano è un animale staccatosi dalla natura e autoproclamatosi figlio di un Dio padrone. In realtà egli appartiene alla natura ed agisce in funzione di essa. Saranno le sue scelte complessive a rivelarci se egli avrà con ciò agito come se in funzione, se avrà con ciò agito anche se in funzione di se stesso. Fauno è come Silvano, ci circondano. Sono coscienze entrando in relazione con le quali si possono scambiare energia rinnovandoci. Fauno è una grande coscienza, una grande fonte di vita. Non a caso si parla delle sue avventure galanti, uno dei modi attraverso i quali gli esseri umani e gli esseri animali rinnovano la propria energia vitale accelerandone i flussi e il senso. È caratteristica di Fauno, è caratteristica degli esseri che si costituiscono dandogli energia e attingendovi. Se a Fauno furono attribuite le caratteristiche del lupo, è solo perché gli occhi degli esseri umani, quando percepivano Fauno, temevano ed esaltavano le caratteristiche dell'essere lupo. Fauno proteggeva le greggi, non perché ne fosse il padrone. Solo i padroni ed i servi del macellaio Sodoma e Gomorra si travestono da buoni pastori al fine di derubare e sacrificare gli indifesi, ma perché queste sono parte di se stesso e l'essere lupo è un essere discreto, prendeva quanto gli necessitava, non uccideva tanto per uccidere. Furono i proprietari di greggi ad erigere un tempio a Fauno, ma era solo forma. I loro stessi greggi erano dei fauni con i quali i pastori si identificavano diventandone parte. Fauno è un essere magico non perché usa una bacchetta magica alla Mosè, tanto per intenderci, ma perché l'energia vitale che lo compone è quella animale, energia direttamente utilizzabile dall'essere umano che con lui si rapporta diventandone parte. È magica ogni azione attraverso la quale si cede e si sottrae energia vitale e ogni coscienza siffatta opera soltanto attraverso l'energia vitale. Per questo motivo esseri come Silvano e Fauno sono considerati degli dèi. Niente a che vedere con l'uso del termine da parte dei cristiani. Fauno non è un essere né maschile né femminile, è energia vitale trasformata in vita animale, fatta coscienza. E questo è Fauno. E c'è un'altra variabile di Fauno. C'è una variabile nella religione romana che è Fauna. E vediamo un attimino l'immagine che mi ha suscitato. Il tentativo di accostare l'elemento femminile a Fauno è un tentativo fatto da popoli specifici in situazioni specifiche che si modificano a mano che Fauna, anziché essere la parte femminile di Fauno, prende forma come essere in sé. Fauno è maschile solo nella raffigurazione e solo perché gli occhi che lo percepirono erano maschili. Quando occhi femminili lo guardarono, colgono immediatamente l'aspetto femminile. Lo sbigottimento dei veggenti ha dato un nome femminile alla stessa visione, ma a mano che costoro approfondivano la visione, coglievano anche aspetti che inizialmente ignoravano e non avevano osservato. Fauno rivela così di comprendere ogni sesso presente nella natura animale e il suo nome femminile fu usato per designare altre cose, perdendo l'incisività delle visioni iniziali. È pratica del potere di avere isolare quegli elementi non consoni e funzionali a se stesso. Se il potere di avere, e con questo anche il controllo fisico sulle greggi, fosse stato gestito dal sesso maschile, per tradizione a scomparire molto probabilmente sarebbe stata la parola fauno, anziché fauna, anche se i veggenti scoprirono essere fauno comprensivo di tutti i sessi e le loro variabili. Presenti nel mondo animale, non dettero nessuna importanza alla forma, trovando del tutto naturale lasciarlo in forma maschile. Una volta dato un nome, una volta sfuggiti i confini che quel nome definiva, gli esseri umani, prigionieri del pensato della ragione, fanno presto a conferire forma umana e con quella forma costruire un qualche mito funzionale al potere di avere imperante in quel momento. Molto bene, facendo un calcolo del tempo riuscirò anche a leggere Fato. Per cui se avete un secondo di pazienza, che disseto un po' la mia stanca voce, partirò per leggervi il fatto. Rieccomi qua. Fatto è la parola del Dio immutabile o è la sequenza degli eventi parola immutabile del Dio? Si afferma, Dio dice, quel dire sarebbe il destino dell'essere umano o è il divenire dell'essere umano il detto del Dio? Il destino degli esseri costituenti la flora batterica del mio stomaco è legato al mio fare. Il mio fare determina la qualità e la quantità della flora batterica nel mio stomaco. La mia morte è la trasformazione definitiva della flora batterica nel mio stomaco. Dunque, il mio fare è il fatto degli esseri costituenti la flora batterica del mio stomaco e, anche se non è un fattore unico ed assoluto, in grado di modificare il divenire della flora stessa. Il fatto di far derivare la parola fatto da fari e non da facere è una scelta soggettiva, quanto è soggettivo il fatto che fatto derivi da una manipolazione di entrambe le radici. La parola comunica le intenzioni, il fare le determina. Il fatto è dunque il potere e le determinazioni concorrenti al processo del mutamento. L'insieme dell'oggettività determina il fare, in quanto le scelte attraverso le quali si agisce sono legate all'oggettività stessa. Il fatto sono muri attraverso i quali circoscrivere il fare umano. Circoscrizione ad opera di poteri relativi all'oggettività esistente con i quali il neonato si rapporta fin dal giorno della nascita. La generazione fra il soggetto e questi poteri determina la qualità, la quantità e la direzione attraverso la quale il soggetto tende ad evolversi costruendosi. Questi poteri sono sempre egoisti in quanto agiscono in sé e per sé e non in funzione di un qualche soggetto specifico. È il soggetto immerso in quell'oggettività che all'interno di questa esercita, primo, il proprio libero arbitrio attraverso la scelta fra più opzioni, secondo, il proprio volere e la propria volontà in funzione del proprio benessere. Il divenire non è né è mai stato un atto subito da un soggetto, ma appartiene al soggetto che lo finalizza, o dovrebbe riuscire a finalizzarlo, allo sviluppo del proprio potere di essere. Il divenire è un'esplosione di energia vitale che si sviluppa attraverso la relazione fra il soggetto e tutti i specifici aspetti dell'oggettività. Queste relazioni non hanno una coscienza specifica di sé, ma sono delle esplosioni di energia vitale che, se condotti lungo la strada del sé, arricchiscono sia il soggetto che l'aspetto specifico dell'oggettività incontrato. Fato, dunque, non è un dio del destino, ma rappresenta il divenire dell'essere vivente e la specifica sequenza di scelte attraverso le quali questi costruisce se stesso. Fato è il divenire del più piccolo essere della natura come quello dell'universo nel suo insieme. La sua grandezza è costituita dall'esplosione di energia vitale prodotta dalle relazioni fra soggetti in funzione del proprio divenire. Non è difficile scorgere come potesse essere individuato un fato per ogni essere umano maschile e una fata per ogni essere umano femminile. Non è difficile scorgere il tentativo di personificazione della fata al fine di strappare all'essere umano la capacità di determinazione delle trasformazioni per assoggettarlo a un qualche Dio padrone. Ed ecco, per gli adoratori del Dio padrone, interpretare fatto come il volere del proprio Dio al quale assoggettare i popoli e bloccare i processi di modificazione e trasformazione, distruggere il loro divenire, distruggendone le radici e le tradizioni, seminando miseria. Fatto deve essere celebrato per ricordare. Fintanto che attraverso il proprio volere, la propria volontà, il soggetto partecipa alla relazione con l'oggettività, c'è destino e divenire, come sviluppo del soggetto e dell'oggettività. Quando il soggetto soccombe o subisce perché reso impotente ad esercitare il proprio volere e la propria volontà, non c'è più fato, ma solo desiderio che la morte ponga fine
alla sua disperazione. Bene, potrei andare avanti ancora con Vacuna, Valeria, Veiove, Venere, Vertunno. No, teniamoli per la prossima volta. Allora, intanto cominciamo a dire che se qualcuno telefona noi gli rispondiamo, cioè nel senso che io gli rispondo. Le immagini della religione romana a cosa servono? Servono per riuscire a capire come si può descrivere il divino che il mondo che ci circonda produce. Cioè il divino del mondo che ci circonda può essere descritto in vari modi, può essere descritto a seconda di come noi lo percepiamo e della cultura che abbiamo per descriverlo. Facciamo un esempio. Il cielo per me è una coscienza di sé, io lo percepisco come coscienza di sé, ha una sua volontà, ha una sua sue determinazioni, una direzione in cui svilupparsi. Però non è che io percepisca l'intera coscienza di sé del cielo, percepisco quella parte che riesco a percepire. Chiaramente io so che la coscienza è molto più grande di quanto io posso percepire, però io la percepisco quella coscienza in base al divino che ho sviluppato, cioè al mio divino, allo sviluppo del Dio che ho dentro. A questo punto cosa resta? Resta un infinito del cielo che io non posso percepire, però io posso descrivere il cielo. Cioè posso e com'è che descrivo il cielo? Se dovessi descrivere nel mondo della ragione la coscienza che io percepisco, come comincerei a descriverla? Intanto comincerei a descrivere quella coscienza in modo antico. Quella coscienza esiste prima che il primo essere della natura uscisse dal brodo primordiale. Pertanto quella coscienza è oggettivamente antica. Allora, se io dovessi descriverla in fondo forma umana, la farei vecchia, farei di un vecchio. Quella coscienza si è trasformata dall'antico. Com'è che quella coscienza si è trasformata dall'antico? Si è trasformata attraverso il respiro di ogni essere della natura. Cioè, da quando il cielo e la terra e il sole hanno prodotto la natura e è nato questo essere natura, ogni essere ha respirato il cielo. Ha trasformato il cielo, ha buttato la sua energia vitale, le sue determinazioni, la sua volontà, il proprio pensiero, i propri bisogni nel cielo e ha assorbito quello che era la volontà e determinazione del cielo. Ogni essere, da quando è uscito dal brodo primordiale, si è nutrito del cielo e ha nutrito il cielo, ha trasformato il cielo. Tutto è in continua trasformazione. Allora, a questo punto, visto che ogni essere della natura ha riversato se stesso nel cielo e si è alimentato dal cielo, e io devo descrivere il cielo a questo punto tanto come un vecchio perché è antico e secondo come un sapiente. Qual è la forma di sapiente a cui io mi posso riferire? Beh, fra gli esseri umani noi abbiamo forme tipo Socrate, abbiamo, non so, forme tipo Platone, forme tipo Pirrone. Abbiamo dei vecchi, diciamo così, dell'antica Grecia, potremmo averli anche di altri, però non abbiamo le immagini, sul quale abbiamo concentrato molta attenzione ritenendoli sapienti. Dopo magari c'è tutto da dire su Socrate, c'è tutto da dire su Platone, c'è tutto da dire un po' su tutti, però diciamo che esistono delle immagini su cui noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Ed ecco che quei vecchi avrebbero la barba, ci avrebbero quell'aspetto di sapere, quell'aspetto di sapienza che io penso di raffigurare. Però non hanno solo questo, hanno anche altre caratteristiche. Il cielo è immenso. Cioè, io sono consapevole che esiste un'immensità che io non conosco. E allora se dovessi rappresentare questa immensità, la rappresenterei in modo imponente, magari la farei anche veleggiare nell'alto del cielo, cioè la rappresenterei proprio come un essere umano vecchio, imponente, con le caratteristiche di un saggio e che volteggia nel cielo. Bene, io vi ho dato l'immagine di Zeus, di Giove
e guarda caso è l'immagine che i cristiani ci hanno stuprato chiamandola Dio padrone. Questo voglio dirvi, noi percepiamo il mondo che ci circonda, ma quando percepiamo il mondo che ci circonda, lo percepiamo come essenza, lo percepiamo come tensione, lo percepiamo come, come potere, come modo col quale noi ci rapportiamo. Quando percepiamo questo, però, abbiamo anche una ragione, abbiamo una descrizione e siamo costretti a descrivere, siamo costretti a comunicare questa sensazione, perché questo è il nostro modo di vivere. Se noi andiamo a comunicare questa sensazione, andiamo a comunicare con una rappresentazione. Gli elementi della rappresentazione con cui noi comunichiamo, li tiriamo fuori dalla realtà in cui viviamo. Ora, se la realtà in cui viviamo è quella del, dell'Indios nell'Amazzonia, lui descriverà il potere che lo circonda, le coscienze che lo circondano, come con gli elementi tolti da essere indios dell'Amazzonia. Se io dovessi descrivere le stesse immagini come, non so, etrusco del 800 avanti Cristo, io prenderei le immagini proprie della cultura dell'800 avanti Cristo. Se io devo ridescrivere il potere che mi circonda, le coscienze del circostante, le tensioni del circostante, i bisogni del circostante con cui io mi relaziono, oggi come oggi, devo prendere le immagini dalla cultura in cui vivo. Cioè, è la cultura in cui vivo e la ricerca di quella cultura che mi permette di costruire la rappresentazione del divino che mi circonda. Però il divino non è diverso. Proviamo un attimo a vedere. Pronto?
Ciao,
dimmi.
Sono Sirius.
Dimmi.
Ascoltami. Mi senti?
Sì, ti sento.
Volevo sapere, siccome ho ascoltato varie volte la tua trasmissione, vedo che sei esperto, hai studiato tanto sul cristianesimo, no? Pronto?
Io sì.
Mi senti?
Esperto,
Pronto?
Mi senti?
Io non ti sento.
Mi senti?
Adesso sì.
Perfetto. Io non sono un grande esperto, io uso quelle cose che mi servono.
Hai studiato
un pochino, sì, abbastanza.
Sì. Siccome, per esempio, volevo sapere la posizione della la donna nella religione, nella vostra religione. Per esempio in Islam la donna viene considerata metà di un
sì.
uomo. Poi la donna è proprietà dell'uomo.
Sì.
Poi la testimonianza di una donna non è sufficiente quando c'è un processo. Bisogna che siano due donne.
Sì.
Volevo sapere la posizione della donna nel vostro religione.
Perfetto.
Che posizione? Che,
sì, io te, guarda, no, non te la dico io. Però ti leggerò per te e per chi ascolta Diana, che è la rappresentazione della donna, va bene?
Da dove leggi?
Dal Sentiero d'Oro, che è l'immagine della religione romana, va bene?
Sì.
Ok, ciao.
Ciao.
Allora, per l'amico che ha telefonato adesso, che, è un argomento centrale questo, cioè la posizione della donna in una società determina la qualità della società stessa, cioè non è che sia una cosa secondaria. Allora, per l'amico, io l'avevo già letto questo passo, cioè la rappresentazione di Diana, e glielo leggo al nostro amico, pagina 23, un attimo, scusa, 21-23. Diana. Diana è il principio femminile della vita. Diana è la luce del giorno quando abbaglia chi si affaccia alla vita. Se Diana è identificata col bosco e con gli animali femminili del bosco, è solo per una lettura molto approssimativa. La vita avvolge l'intero pianeta e il principio femminile ne è l'essenza fondamentale. Il principio femminile deve sostenere il continuo scontro col tentativo di dominio da parte del principio maschile. Il principio femminile del principio maschile vuole dominare e soggiogare il principio femminile per appropriarsi, costringendolo a soccombere. il lato femminile del principio maschile si trovò impotente ad esprimersi in quanto veniva isolato. Si trovò allora ad allearsi al potere di avere, il quale nella necessità di dominare il sistema sociale umano trovò in esso un suo formidabile alleato. La donna venne relegata nella casa, serva di figli e mariti, costretta a generare figli dei quali era obbligata a prendersi cura, mentre l'uomo veniva liberato da questo obbligo giuridico e morale in quanto gestore del comando sociale. Diana è il giorno, lo splendore, ogni giorno dopo ogni notte. Diana è il cielo da cui la vita proviene come il regalo del sole. Diana è il principio femminile della luce del giorno, come Giove ne rappresenta quello maschile. Giove è il cielo come essere in sé. Diana è la tensione del principio femminile che spinge per non essere soggiogato e costretto. Diana è la libertà dell'essere femminile dalle costrizioni del principio maschile, trasformatosi in comando sociale, soccombendo al proprio lato femminile. La psicologia dà una lettura storico-antropomorfica dei comportamenti attraverso i quali Diana prende forma, sostanza e coscienza, ma solo il veggente, alterando la percezione, può scorgere l'enormità dell'essere chiamato Diana o qualunque altro nome in altre culture. Quest'essere è legato ad ogni essere femminile, in qualunque specie e attraverso le linee di tensione riversa e riceve energia vitale. Riversa e riceve energia vitale non come semplice ricevitore, ma come coscienza in grado di determinare direzione, qualità e quantità di energia vitale sia in entrata che in uscita. Quest'essere, come tutti gli esseri, tende ad espandere se stesso attraverso l'espansione del principio di cui è sintesi e sostanza. Diana è in guardia affinché il principio femminile non venga mai messo in difficoltà e nello stesso tempo è pronta a fornire sostegno affinché ogni essere che può contribuire a liberare tale principio dalla costrizione possa essere in qualche modo aiutato. Diana è pronta a cogliere ogni centimetro cubo di opportunità per sviluppare il principio femminile contro ogni costrizione. Dove sta la crudeltà del rito del bosco di Nemi? La crudeltà sta nel cuore degli occhi di chi guarda e non comprende lo svolgersi degli eventi. Il cervo più forte acquista il diritto di perpetuare il proprio DNA con molte femmine. Il femminile è, il maschio deve conquistarsi il diritto. Certamente questo è crudele per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, che fanno della compravendita dell'essere umano, denominato donna, uno dei dogmi del proprio assoggettamento al loro Dio, Dio maschio e padrone. Come il cervo maschio ambisce all'area più grande, così il maschio che ambisce ad occupare quella posizione se la deve conquistare e deve saperla mantenere. Un sapere impossibile da comprendere per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, le cui posizioni sociali vengono acquistate leccando i piedi al più forte e costringendo il più debole a strisciare. Uccidere non è atto di crudeltà. La crudeltà è costringere qualcuno a vivere entro mura strette, costringerlo a fare qualcosa contro il suo volere, costringerlo a diventare cieco davanti all'esistente, costringerlo a mendicare la propria sopravvivenza nel quotidiano per interessi e scopi che nulla hanno a che vedere con la vita, ma legati a dispensare pulsione di morte ed energia vitale stagnata. La lotta per la vita non è crudeltà, è. Così l'essere si conquista il posto al centro del bosco sacro di Nemi, svolge un combattimento e diventa un nodo, il nodo. Attraverso lui transiteranno tutte le linee di tensione di quel bosco. Diana, la sua furia dell'esistenza lo attraversa e uscendone riceverà la modificazione che quell'essere gli imporrà. Egli è lo stregone del bosco di Nemi. Il ramo d'oro è il suo divenire nell'eternità. Il ramo viene piantato per trasformarlo in un albero. Egli pianta se stesso per trasformarsi in essere eterno. Il suo predecessore aspettava con ansia il momento nel quale sarà distrutto da un pretendente degno di quel posto. Egli metterà in atto tutta la sua forza, la sua esperienza, la sua astuzia per battere il pretendente, ma non allo scopo di salvare la propria esistenza, ma allo scopo di selezionare l'essere umano più degno per sostituirlo. Egli sa che dovrà morire per mano di un pretendente. Egli sa che la morte del corpo fisico si trasformerà in nascita del corpo luminoso. Egli sa come la sua morte sarà immediata, ma nel morire vuole fare l'ultimo regalo a Diana. Chi lo ucciderà sarà effettivamente un essere umano più forte di lui, sarà effettivamente colui che ha attraversato da Diana, renderà costei più forte, sarà effettivamente colui che ha attraversato da Diana, si trasformerà in albero del proprio divenire. Diana, non Artemide, protegge gli schiavi, o meglio, impedisce che la schiavitù si trasferisca dalle catene ai polsi al cervello, dalla costrizione materiale all'adesione soggettiva dello schiavo al proprio stato, con l'abbandono di se stesso a tali condizioni. Diana è libertà, la libertà dell'essere umano femminile nella gestione del proprio sesso e della propria persona, la libertà del represso lungo la via della gestione di se stesso, la libertà dell'essere umano maschio di gestire se stesso senza essere costretto ad aderire a schemi o a dogmi. Perché Diana odia chi possiede mani onde soddisfare i propri bisogni? Incapaci di assumersi la responsabilità del proprio divenire, costui sottrae la vita ad altre mani, se ne compiace, chiama questo potere, balle. È solo possesso di catene attraverso le quali costringere esseri della propria specie a soddisfare i propri bisogni senza dare nulla in cambio. È potere di avere ottenuto distruggendo prima se stessi e poi l'oggettività nella quale si vive. La ferocia di Diana si esprime nell'atto di ribellione del represso quando rivendica la libertà nei confronti dell'oppressore. Quest'atto non ha nulla di nobile, né è la sua espressione assoluta, date le finalità. È violento, determinato, assoluto, crudele. L'atto stesso deve appagare tutte le sofferenze che l'oppressore ha inferto all'oppresso. Della schiavitù l'oppressore ne ha fatto un'arte, della mediazione per la coercizione. Per l'uscita dall'oppressione non esiste un'arte, ma esistono atti violenti e feroci che hanno il volto e gli occhi di Diana. Costruire una morale sulla bellezza e la necessità dell'oppressione e di uno squallore tale che solo il fare degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra potevano concepire. La forza di Diana si espande oltre ogni fede e oltre ogni credo. Col concilio di Ancirra, in realtà editto di Carlo Magno, la vita viene messa al bando, chi respira libertà verrà macellato. Nonostante questo, continuano le cavalcate al fianco di Diana. La libertà sparisce del tutto soltanto quando l'essere umano muore. Finché un barlume di vita attraversa il corpo di Diana, Diana offre la propria energia a coloro che nell'ultimo rantolo raccolgono la propria volontà per artigliare al collo il proprio oppressore. Diana cavalca silenziosa nella notte, oppure si libera nel cielo stellato sopra un legno di nocciolo, o semplicemente è trasportata dal vento, perché lei è la luce nelle tenebre, in cui il macellaio Sodoma e Gomorra e il vigliacco di Nazareth avrebbero voluto precipitare l'umanità. Diana è una forza dell'essere natura, il principio femminile della vita. Diana è essenzialmente una coscienza formatasi in relazione alle necessità dell'essere umano, il suo bisogno di cacciare tutte quelle forze concorrenti alla costruzione dell'oppressione. Fra gli esseri della natura, il potere di avere è una caratteristica dell'essere umano. Il bisogno di libertà per poter costruire il potere di essere è un bisogno dell'essere umano. Il principio femminile attraversa tutti gli esseri della natura. La congiunzione al bisogno di libertà è prettamente umana, anche perché il potere di avere dell'essere umano saccheggia la natura. Diana è alimentata da quanto di femminile è presente in natura, ma diventa più forte ogni volta che un cammino verso la libertà viene intrapreso da un essere umano. Ancora di più, quando i processi di trasformazione dei sistemi sociali umani imboccano sentieri atti a rimuovere le catene e ad estendere le ali della percezione. A Diana non importa se le vie intraprese sono processi lenti e calcolati o concausati da situazioni particolari, o ancora da feroci atti di violenza. Questi appartengono al libero arbitrio delle scelte umane, all'uso della loro volontà. Diana cede e riceve energia vitale, non distribuisce giudizi morali o comportamentali, prerogativa fondamentale del macellaio di Sodoma e Gomorra e dei suoi servi, quando devono appropriarsi e mantenere l'appropriazione del lavoro delle mani dei loro schiavi. Bene, io ti ho detto questo di Diana. In realtà il principio femminile, l'essere femminile per noi è fondamentale, cioè In realtà tutta la natura si riproduce attraverso il principio femminile, per cui non può esistere una società pagana, non può esistere nessun pensiero pagano che non metta al suo centro l'essere umano femminile. Questo non significa che l'essere umano femminile diventa padrone, ma per noi l'uguaglianza sociale, proprio la parità in tutto, ma la parità in eredità, la parità economica, è fondamentale. Cioè, noi dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che mette un alto in basso, un sopra o sotto, tu sei meglio, tu sei peggio, tu noti sì e ti no. Cioè, questi per noi sono cose che non possono esistere. Questo non significa che, ma veramente, sai, nel paganesimo romano le cose non erano così. È vero, in tutti i paganesimi antichi ci sono state trasformazioni, però il problema era che le trasformazioni devono andare in avanti, non tornare indietro. Cioè, se i maggiori diritti nella donna babilonese antica erano maggiori i diritti che non nelle donne assire, per esempio. Nelle donne assire il marito aveva potere di vita o di morte, la donna babilonese aveva anche la possibilità di ereditare. Chiaramente dopo c'erano le caste, c'erano tutto quello che si vogliamo. Però il problema è che da lì si va avanti, cioè la libertà degli esseri è un processo di costruzione. Cos'è che noi ci interessa? Ci interessa non tornare indietro, ci interessa che non esistono principi filosofici, principi di pensiero che possono tornare indietro. Quello che tu hai detto della donna araba, per noi è orrore, è orrore, è già orrore, è già quello che dice la Chiesa Cattolica, cioè fa schifo. Figurati poi quello che è questione dei musulmani e degli arabi. Però noi sappiamo anche che i paesi arabi stanno vivendo un loro medioevo, cioè esiste delle concezioni sociali che appartengono al nostro medioevo. Per cui noi siamo convinti che anche nei paesi arabi si può fare un salto in avanti soltanto se noi costruiamo qualcosa qui, cioè noi apparteniamo a questo paese, non ci possiamo fermare a quello che c'è. Noi dobbiamo partire da questo orrore e andare avanti. E per noi l'uguaglianza sociale, ma qualsiasi tipo di uguaglianza, è fondamentale. Non concepiamo nessuna sottomissione, anzi per noi i percorsi, cioè bisogna alimentare proprio i percorsi del più debole. Cioè, per un pagano è inconcepibile che un capo dello Stato come Scalfaro rivendichi il diritto costituzionale a dire quello che pensa. Per noi è inconcepibile. Perché è inconcepibile? Perché il capo dello Stato ha talmente tanti mezzi per dire quello che pensa, per affermarlo, per farsi sentire le televisioni, per dirlo a chiunque, che riaffermare il suo diritto costituzionale a dire quello che pensa per noi è una cosa ridicola. Dov'è che per noi invece è importante? È la riaffermazione del diritto costituzionale di dire tutto ciò che si pensa in qualunque occasione all'ultimo barbone, cioè alla persona più povera, alla persona più misera, alla persona che non ha mezzi in questo paese. Perché questo? Perché noi siamo convinti che la libertà venga sempre misurata sulle persone più deboli, socialmente più deboli. Cioè, il poliziotto che si offende perché il barbone l'ha mandato a quel paese e lo denuncia per resistenza pubblico ufficiale, a me fa aberrazione. Cioè, io è una cosa che per me è assolutamente inconcepibile questa. E purtroppo è un retaggio ancora del cattolicesimo che dice tu all'autorità ti sottometti. Io dico, tu poliziotto hai tanti mezzi, è chiaro che se qualcuno ti spara addosso quello va in galera perché ti ha sparato addosso, però se uno ti manda a quel paese o ti spara una battuta, denunciarlo per resistenza pubblico ufficiale o condannarlo, che dopo tanto i magistrati condannano sempre, per me è effettivamente un retaggio ancora del discorso cattolico, tu ti metti in ginocchio davanti all'autorità. Cioè, esiste ancora un'autorità che sottomette, e per me questa qua è una cosa veramente inconcepibile. L'unica autorità che io riconosco è la parità del diritto costituzionale, è il diritto costituzionale. Dopodiché chiaramente il percorso di costruzione della libertà è un percorso lungo, faticoso, e i nostri discorsi pagani, il paganesimo nei paesi arabi avrebbe percorsi diversi da quelli che hanno qui in Italia. Anche qui in Italia non è che sia tanto semplice, forse per tornare indietro stanno agendo in maniera molto forte, cioè ci sono molte forze che tentano di far ritornare a quello che era il Medioevo per controllare gli individui, e sono forze che agiscono con la calunnia, con la menzogna, con la diffamazione, con le cose più sporche che esistano. Bene, se dovesse succedere che in Europa un paese dovesse prendere dei provvedimenti che portano a questo,
sarebbe un disastro anche per i paesi arabi. Per questo resistere qui, come resistere in qualunque parte, come costruire qualunque tipo di libertà, la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di poter comunicare, la libertà di poter diffondere, i mezzi per poterlo fare, perché i mezzi non può averli solo il miliardario o l'industriale, cioè, se, anche privo di mezzi per poter dire, ragazzi, dobbiamo costruire. Perché le persone devono rendersi conto, anche lo stesso nemico, quello che ci combatte, che la ricchezza del pensiero è un patrimonio sociale, cioè la società vive sulle contraddizioni, sulla pluralità di pensiero. Chiaramente questo non può essere accettato dai cristiani, cioè i cristiani non possono accettare la pluralità di pensiero, come non possono accettarlo i musulmani, perché nel momento stesso in cui ciò avviene, loro perdono il controllo fisico sulle persone, e senza il controllo fisico sulle persone, né Maometto né il patto di Nazareth riuscirebbero mai, mai a diffondere il loro pensiero, mai, 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 mai. Bene, visto che ormai telefonate non ce ne sono più, io sono già fuori orario, adesso se arriva qualcuno bene, sì, vabbè, mi stanno facendo segno di andare avanti, raccolto il messaggio, però metterò su un po' di pubblicità. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi ricordo essenzialmente che sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, perché ho appena cambiato casa. E questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì su questa radio. Abbiamo cominciato la lettura del Sentiero d'Oro, abbiamo già letto il libro dell'Anticristo, abbiamo già letto Gesù di Nazareth e l'infamia umana, e adesso cominciamo il Sentiero d'Oro. E il Sentiero d'Oro tratta delle immagini della religione romana, come noi le descriviamo. Bene, ringraziandovi per l'ascolto, vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza, e vi do appuntamento a giovedì prossimo su questa radio, su 94 FM, Radio Gamma, vi ricordo, la migliore radio del Veneto, una radio che fa musica quando poca, ma fa tanto discutere, fa tanto pensare, ed è preziosa per tutte le persone che vogliono confrontarsi, anche quando certe trasmissioni non ci piacciono e ci permettono di continuare a coltivare il nostro pensiero, magari anche facendoci arrabbiare. Voglio dirvi un'ultima cosa ancora, vi ricordo che domenica sera su questa radio alle ore 18 c'è Ivano e Laura, apri se vuoi, sì. C'è Ivano e Laura che fanno le pulci alla Bibbia, che vi leggono la Bibbia e vi leggono i concetti della Bibbia. Bene, siccome io praticamente adesso per un po' di tempo ando avanti col Gerusalemme dell'infamia umana e col Crogiolo del Sentiero d'Oro, non vi parlerò molto poco del Patto di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra, ascoltatevi Ivano e Laura, che loro vi leggeranno passo per passo cosa ha fatto, cosa esiste, cos'è questa Bibbia. E ricordatevi che i principi negativi, le aberrazioni che loro vi indicano, sono state il centro con cui è stata costruita la distruzione del divenire umano. Ricordatevi che quelle cose sono dette da Dio, in qualunque momento quelle cose possono essere riutilizzate. Ricordatevi che tutta la storia sociale dal 1789 ha avuto come nemico la Bibbia, i cristiani, i cattolici, i musulmani anche, ma un po' meno perché hanno avuto il colonialismo, però arriveranno anche loro, arriverà l'integralismo ebraico, sta arrivando l'integralismo induista, sta arrivando l'integralismo dei lamaisti, dei buddhisti del Tibet. Attenzione, 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 quando si perdono le ossa della memoria c'è una loba che le raccoglie, ma una loba sola ha molte difficoltà. Se molte lobe e molti lupi raccolgono le ossa, possono ululare per costruire il divenire umano. Altrimenti, certo, ci sarà sempre un Don Chisciotte che va contro i mulini a vento, però il sistema sociale perderà una grande occasione per esistere. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci giovedì prossimo.